Allora, 11:33, noi siamo in contatto telefonico con una compagna torinese che ringraziamo per la sua disponibilità e alla quale chiediamo sia gli ultimi sviluppi, sia grandi linee, come si è arrivati a quello che, di cui parleremo. Parliamo della città, del progetto La Città Possibile, dello sgombero di via Stura a Torino, che da questi microfoni abbiamo seguito per quanto è possibile. Io le darei, ringraziandola, la parola e insomma poi verrà interrotta se non è chiaro qualcosa. E comunque grazie e buongiorno a te.
Ciao a tutti e a tutte, grazie per lo spazio. Allora, per prima di arrivare agli ultimi, gli ultimissimi sviluppi di quello che è stato questo progetto allucinante, però comunque finito, diciamo così, in una parte importante, La Città Possibile, ripercorriamo un momento da dove era partito, quando è cominciato tutto. Il Comune di Torino con la Prefettura e la Procura di Torino erano stati sbloccati i fondi del famoso decreto Maroni del 2008, quindi aveva avuto un ingente finanziamento di circa 5 milioni e 200 mila euro per appunto mettere in piedi questo progetto chiamato appunto tristemente La Città Possibile, perché è di possibile per le persone rom, per gli abitanti della baraccopoli in questione c'è di possibile è stato molto poco. Comunque La Città Possibile per appunto garantire, per offrire, per accompagnare in un eventuale percorso appunto di sistemazione, insomma, che avrebbe dovuto essere decente e insomma durare nel tempo, molte delle famiglie, molte delle persone che vivevano appunto nella baraccopoli, tra le così insomma definita la più grande d'Europa, quella di Lungo Stura Lazio, appunto a Torino, lungo la Stura. Lì vivevano circa, i censimenti sono sempre stati al ribasso, più di 1000 persone, addirittura c'erano stati dei picchi che erano quasi arrivati a 2000. Il comune ha sempre dichiarato che erano circa 800 e da lì appunto era iniziato questa sorta di un progetto con una cordata di 5 associazioni cooperative più la Croce Rossa, che faceva da polizia del campo, diciamo, che controllava che chi lasciava la baracca appunto entrando in questo fantomatico progetto non poteva naturalmente tornare dopo a viverci o appunto insediarsi nuovamente. Le 5 associazioni cooperative erano Valdocco, Terra del Fuoco, Aizo, Liberi Tutti e Stralidea, e appunto ognuna doveva un po' seguire un tot di famiglie, un tot di persone e sistemarle in social housing, in case appunto private o in altri tipi di, insomma, di sistemazioni che dovevano essere appunto dovevano durare nel tempo, perché si prometteva con questo patto di emersione che le famiglie, il capofamiglia naturalmente, perché poi il taglio era sempre un po' di questo tipo, il capofamiglia firmava, doveva appunto dovevano impegnarsi a insomma nei requisiti del progetto a fare una serie di cose, a distruggere la propria baracca e poi anche a accettare i percorsi di eventuale inserimento lavorativo. Da questo punto di vista l'inserimento lavorativo da subito è stato nullo, quindi pochissime persone hanno avuto pochissime borse lavoro, dopodiché tutto è caduto nel vuoto. La cosa allucinante è che queste altre sistemazioni per appunto svuotare fra virgolette il campo dovevano essere affitti bassi, calmierati, ma erano di fatto poi affitti che in pochissimo tempo diventavano assolutamente di mercato, quindi insostenibili anche per chiunque di noi che è precario e magari un lavoro non ce l'ha e non riesce a comunque a garantirsi ogni mese da pagare un affitto, e in più tutta un'altra serie di questioni invece legate ai rimpatri, fra virgolette, assistiti, dove anche là una parte di queste associazioni doveva garantire la casa e un inserimento lavorativo in Romania, accettando di ritornare in Romania, e anche lì è stato assolutamente fallimentare. Le associazioni anche locali che appunto facevano questo partenariato con le associazioni torinesi hanno anche lì avuto un maneggio dei fondi e poi di fatto delle condizioni di lavoro o di vita delle persone che accettavano il rimpatrio assolutamente appunto molto dubbie e comunque non sostenibili. Tutto questo per dire che appunto in molte grandi linee, perché ne avete già parlato e grazie che avete già dato spazio altre volte durante altre trasmissioni, tutto questo a grandi linee per riassumere che in nessuna parte questo progetto era appunto strutturale per qualcuno, cioè non era sostenibile in nessuna parte. Che cosa significa? Che la città possibile per il PD torinese, per la, appunto il comune, la prefettura, la magistratura e tutti insieme, era un progetto di fatto di sgombero forzato del campo di Lungostura senza nessuna reale alternativa. Parliamo anche di sgombero perché ci sono stati almeno due episodi molto gravi in cui sono state distrutte tantissime baracche con le ruspe all'alba, invadendo il campo di sbirri e di ogni tipo di digos, di tutti i tipi di forze dell'ordine che vi potete immaginare, in cui un grosso numero di baracche sono state distrutte e a molte famiglie non era stato dato nessun preavviso, e di questo abbiamo ampissima, anche di questo abbiamo ampissima documentazione, così come vi dicevo sugli affitti, sulle condizioni di contratto e poi di fatto di non sostenibilità e di sfratto in pochissimo tempo, che quindi queste famiglie che avevano accettato di uscire dal campo hanno poi subito. Lo dico questo perché proprio in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana, siete sempre lì, mi state ascoltando?
Sì, assolutamente, non ti interrompo. Sì, scusa. Perché... No, tranquillissimo.
Stavo dicendo, appunto in questi ultimi, per arrivare insomma ai momenti più recenti, appunto è partita un'inchiesta proprio sulle condizioni di vita, sui fondi, su come sono stati spesi i fondi, proprio rispetto alle condizioni abitative di un tot di famiglie che sarebbero state appunto sistemate nell'ambito del progetto. Cosa è successo? Che questa inchiesta è partita su pressione, su documentazione che ha portato una persona molto squallida, molto nota del Consiglio torinese, che è il consigliere Marrone di Fratelli d'Italia, noto razzista e fascista del panorama, che aveva già organizzato varie fiaccolate non solo contro la baraccopoli di Lungostura ma anche via Germagnano. Tutto questo, l'inchiesta è stata istituita naturalmente da un altro PM, il PM Padalino, responsabile insieme a un altro suo compare della maggior parte dei processi contro i Notav. Quindi insomma il quadretto è abbastanza terribile nella sua appunto nel suo aspetto locale, conoscendo i personaggi. Fatto sta che è venuto fuori, come avevamo già portato ben chiaro anche noi, con tutta una serie di ricerche, ma poi parlando semplicemente, accompagnando le persone in questi percorsi, tutte le persone che abbiamo conosciuto in questo tempo, nell'arco di questi due anni, che molte delle case in cui le persone erano state sistemate, e lo metto tra mille virgolette, non avevano l'abitabilità, non hanno mai avuto la possibilità di avere una residenza naturalmente, e non erano di fatto affittabili, insomma, sotto nessun punto di vista, e non scendo anche lì in dettagli su come erano messe luce, gas, eccetera. Che cosa è venuto ancora fuori? Che andando al catasto e capendo di chi erano queste proprietà, è venuto è comparso chiaramente il nome di Giorgio Molino, che è un noto RAS, così chiamato RAS delle soffitte qui di Torino, che aveva già avuto varie condanne perché appunto aveva lucrato su tantissime persone che magari non avevano i documenti o non potevano permettersi una casa, e che aveva sistemato, possiede migliaia di appartamenti a Torino, migliaia di strutture, e quindi aveva sistemato tantissime persone facendo pagare chiaramente affitti
non
regalati.
Sì.
Esatto, e in tutto questo che delle associazioni con dei fondi pubblici affittino da un personaggio simile spazi per collocare appunto questa idea di continuità delle persone che arrivano da una baraccopoli e che non sono riuscite neanche in questo caso a pagare gli affitti. Infatti una parte di queste sono sotto sfratto anche in questi tipi di strutture, appunto di questo raso delle soffitte, ha diciamo acceso l'attenzione, ha fatto partire l'inchiesta. Dopodiché diciamo che mi sembra che appunto non abbiamo ancora visto le carte, ma si parla di turbativa d'asta soprattutto. Ci sono anche altri spazi che non sarebbero stati abitabili, ma non sappiamo ancora esattamente di quali si tratti. Invece questi, parliamo di Corso Vigevano, che è dove appunto è un gruppo di appartamenti, chiamiamoli così, che sono delle monocamere, delle stanzine o delle stanze, diciamo, non proprio stanzone, dove le famiglie sono state di fatto buttate lì e concentrate, e insomma, anche lì le condizioni non erano dignitose. Questo insomma è un po' la partenza di questa inchiesta. Naturalmente si è alzato un gran polverone, perché il PD torinese che è il responsabile ampiamente, essendo insomma la guida Fassino e la vice sindaco Tisi i principali fautori di tutta questa operazione, si hanno subito scaricato il barile dicendo che tutta la responsabilità, se ce ne saranno, naturalmente ricade sulle responsabilità, ricadranno sulle associazioni cooperative coinvolte. Loro non ne sanno niente, hanno fatto un'operazione fantastica, perché appunto hanno svuotato l'Ungostura, di nuovo dicendo che non ci sono stati episodi di violenza, di ruspe, e che quindi è stato una sistemazione di famiglie che poverini vivevano in mezzo ai topi, al fango, assolutamente umana.
Quindi noi abbiamo visto dei cartoni animati finti quando guardavamo i video degli sgomberi, c'era tutta un'invenzione, cioè c'era tutta Torino, grande città, set di film, insomma sono stati fatti anche questi, non era vero niente secondo gli amministratori torinesi. Cioè,
no, non è vero niente, anzi viene accordato a questo progetto un alto valore morale, proprio così la parola di Fassino, che appunto è una presa in giro pazzesca, perché poi di fatto anche con questa inchiesta bieca che puzza di campagna elettorale naturalmente in mezzo a tutto il resto, e poi qua scendo un attimo nel dettaglio perché non riguarda solo che ne so questo personaggio di Fratelli d'Italia che cavalca i soliti temi che potete immaginare a Roma come in qualunque altra città, quindi è proprio di razzismo puro, ma poi è ancora all'interno della sinistra o centrosinistra, che così si voglia chiamare, però appunto la cosa incredibile è che si parla di valore di tutta questa operazione quando di fatto non ha avuto nessuna attenzione, e continuavano tanto delle persone, delle famiglie non si parla, non ha avuto nessuna attenzione veramente per garantire qualcosa di minimamente decente, ma è stato solo un'operazione appunto di sgombero forzato e anche rapido per svuotare quello e dire che si è svuotato il campo, la baraccopoli, e poi sbattendosene ampiamente delle persone che appunto o hanno già perso queste case che hanno avuto per pochi mesi, oppure che le case non le hanno mai viste, o che sono stati rimpatriati in condizioni allucinanti, che poi sono magari ritornate, perché naturalmente in Romania non c'è la possibilità di garantire con 300 euro al mese per pochi mesi nulla, quando anche lì non c'era nessun progetto minimamente sostenibile. Quindi di fatto si sta magnificando un'operazione che ha solo messo delle pezze molto precarie e sospese per un tot di tempo, solo per togliere le persone da lì, che hanno forzatamente, sotto ricatto, perché chiaramente la cosa era tanto te la distruggiamo, o accetti questo patto di emersione, o tanto o te ne vai in Romania, o tanto la baracca te la distruggiamo lo stesso. Quindi la gente ha accettato questo periodo, questo limbo, dopodiché adesso si ritrova esattamente come prima o peggio di prima. Quindi c'è tutta una serie di persone che si sono autosgomberate, disperse da sole, anche per timore, insomma, anche per le modalità con cui spesso la questura e altri soggetti, il nucleo nomadi, dei vigili, eccetera, entravano nel campo, oppure Si sono risistemate altrove o adesso sono andate a ingrossare il campo di via Germagnano, altro cavallo di battaglia della destra più becera torinese, ma anche del PD, che naturalmente dice questo sarà il prossimo, all'apertura di questa inchiesta diceva che era il prossimo obiettivo, il prossimo campo da sgomberare, magari appunto sempre con questo fantomatico progetto. Ritorno alla questione, sì, anche tra virgolette elettorale, ma comunque è molto più profonda e triste la faccenda proprio dal punto di vista dell'attenzione e del fatto che non gliene frega nessuno di come vivono le persone povere che vivono nelle baracche, che non c'entra niente che siano rom o non rom, perché sappiamo anche bene che dentro Lungostura non c'era una popolazione precisa, ma c'erano anche tante altre persone che non potevano garantirsi, che non potevano accedere al mercato degli affitti. E ritorniamo anche a quello che voi avete anche ci avete dato spazio nel mese di ottobre-novembre, che è stato l'occupazione di Via Asti, che era una ex caserma in cui che era stata una ex caserma vuota di Torino, che era stata occupata mesi prima da una delle cooperative che fanno parte di questa cordata, parlo di Terra del Fuoco. Terra del Fuoco, sì. È un'emanazione di SEL, che è appunto sapete che è un partito, ma appunto in questa nel territorio torinese diciamo che è un po' una specie di appunto di organizzazione, di associazione che agisce e si prende appunto vari appalti per vari tipi di interventi nel sociale. Grande spazio aveva avuto questa occupazione perché si voleva lì riscattare la memoria. Naturalmente Via Asti è stata una caserma che durante il fascismo gli oppositori politici antifascisti venivano imprigionati, torturati, insomma ha una storia molto, molto importante per la città, molto densa. Naturalmente con ammantato di grande retorica questa associazione più tutta un'altra serie di soggetti erano entrati lì per dire noi ce ne occupiamo, noi ce ne occupiamo, questo tra l'altro già per prendere in qualche modo distanze dalle occupazioni abitative, dalla lotta per la casa Torino, ma lasciamo perdere. E a un certo punto appunto noi come assemblea, come gruppo di persone che stavano di solidali, che stavano accompagnando parte documentando come stava andando lo sgombero e l'orrendo progetto a città possibile, ma anche stando al fianco delle persone che si stavano ritrovando senza casa, e parliamo di un numero cospicuo di persone che non avevano di fatto poi alla fine del progetto, che parlo di ottobre-novembre, il progetto è finito ufficialmente il 5 dicembre, era rimasto un numero grosso di persone che non avevano ricevuto nessun tipo di offerta, fra virgolette, quindi l'affitto iniziale che poi diventava molto alto, né il rimpatrio né niente. Quindi con loro eravamo entrati, con un gruppo abbastanza grosso, eravamo entrati il 1° novembre e avevamo occupato una parte di questa enorme caserma, perché appunto Terra del Fuoco aveva anche dichiarato che nel tempo loro che se ne occupavano avrebbero anche dedicato un'area di questa zona, una parte alla ristrutturazione per l'emergenza e poi appunto aprendola all'emergenza abitativa. Quindi non ci sembrava niente di più adatto che ritrovarsi.
Era una cosa coerente, insomma, ecco. Cerchiamo di ripristinare il contatto telefonico. Eravamo in contatto telefonico con una compagna torinese che ci stava raccontando l'inizio, l'epilogo e la fine di un progetto che si chiamava La Città Possibile, che si occupava della, tra virgolette, ricollocazione e emersione dal degrado abitativo di alcune centinaia di persone che vivevano nelle baracche sia a Lungostura, a Torino che da altre parti. Cerchiamo di riprendere il contatto telefonico.
Attira di riparo.
ripristinato il collegamento telefonico. Noi ti ringraziamo, non so spiegare che cosa è successo, comunque l'importante è che adesso riparliamo. Eravamo arrivati insomma all'occupazione di un'ala dell'ex caserma di via Asti, giusto?
Esatto.
Per dare
un'occupazione.
Sì, dimmi.
Scusa, posso andare?
Sì, vai.
Un'occupazione che aveva molto senso, appunto, sia dal punto di vista dell'assetto, del potere, insomma, rispetto a Torino, alle cooperative, alle associazioni che ho dimenticato di dire all'inizio, hanno vinto questo appalto chiuso di fatto, cioè il fondo stanziato è stato dato a quella cordata che ha scritto un progetto esattamente per quel fondo, quindi è stato tutto in concerto, no? Tra, ripeto, comune, prefettura e procura che ha fatto il sequestro amministrativo, ordinato lo sgombero. Comunque, questo giusto per dire che non c'è stata una gara pubblica e c'erano altre associazioni, altre cooperative che hanno fatto un'altra proposta. Questo è stato così come è andata burocraticamente, come ci si è messi d'accordo nel sistema Torino. Arriviamo appunto a via Asti, dove aveva molto senso l'arrivo delle famiglie che appunto per i giorni in cui c'è stata l'occupazione è stata un'occupazione estremamente piena di energia e di senso, molto gioiosa, che chiaramente ha messo in crisi gli abitanti dell'altra ala, e in cui Terra del Fuoco ha dovuto prendere le distanze, dire che comunque è vero che il progetto della città possibile aveva dei limiti, ma che loro non potevano ospitare le famiglie. Insomma, non sono stati dei buoni rapporti di vicinato, fino a quando nel modo più incredibile, sfacciato e fascista dal mio punto di vista, per i tempi allucinanti, insomma, è arrivato lo sgombero 13 giorni dopo, che ha appunto con Digos e polizia in tutto l'isolato sgomberato tutta l'occupazione, tutta la caserma, ripeto appunto, che era già occupata da aprile, perché appunto c'era Terra del Fuoco, quindi loro erano buoni, erano presentabili, erano belli. Nel momento in cui i Rom sono arrivati in questo spazio che è vicino al fiume, ma è quasi nella precollina torinese, naturalmente era qualcosa di incredibile, di ingestibile, e il PD di Nuovo Nostano ha mandato immediatamente uno sgombero che è stato, come potete sempre immaginare com'è uno sgombero, però è stato particolarmente triste, particolarmente pesante, particolarmente schifoso dal punto di vista politico. Che cosa succede? In tutto in quel momento, poco dopo, c'è anche si separa anche diciamo Selle lancia un altro candidato, quindi Fassino si ricandida e Selle lancia un altro candidato, quindi di fatto si capisce che non ci sarà più l'alleanza che ha retto a sinistra qua a Torino. Questo lo dico proprio per mettere insieme vari elementi. Noi adesso questa inchiesta naturalmente la seguiremo. Quelli di Terra del Fuoco, ma comunque insomma sono valutazioni abbastanza tristi che si possono fare da qualunque persona che vive da queste parti. È chiaro che parlano di vendetta politica, perché appunto sono usciti dalla maggioranza, insomma vogliono correre da soli con il loro candidato alle prossime amministrative. Dopodiché appunto vi ho spiegato anche chi ha messo in piedi l'inchiesta, cosa che naturalmente al momento ha molto peso da tutti i punti di vista. Lo scaricabarile è iniziato, perché appunto le associazioni si difendono dicendo che il comune sapeva che le persone erano anche sistemate in situazioni abitative non perfette, mettiamola così. Il comune dice: noi abbiamo solo dato i fondi, non sappiamo i dettagli, se ci sono state delle irregolarità non pagheremo. Insomma, di fatto sono stati quasi spesi 3 milioni di euro di questi 5 milioni, un'altra parte andranno per altri lavori in altre zone dove vivono altre persone, appunto nelle baraccopoli a Torino. E vi ho spiegato anche appunto brevemente la situazione di via Germagnano, su cui si apre, credo,
il nuovo capitolo.
Bisognerà capire se questa inchiesta, se l'interesse del comune a esportare, a ripetere appunto la città possibile in altre in altri campi, o addirittura a esportarlo a livello nazionale, potrà essere giocata, ecco, perché è chiaro che certo, adesso sono un attimo in difficoltà. Due giorni fa comunque è uscito un articolo su Repubblica che diceva che il comune appunto di Torino dice che questa è stata un'operazione magnifica e che sono pronti a esportarlo. Hanno già citato per esempio la città di Roma, ma anche altre città, quindi questo si diceva già da tempo, però diciamo che loro reiterano questo messaggio, che questo era appunto il migliore dei progetti che potessero fare, anche appunto dal punto di vista umanitario, tutta l'ipocrisia che vi ho già raccontato.
Beh, noi abbiamo avuto un ex assessore che, quando aveva sgomberato un insediamento una palazzina dove erano state portate delle famiglie rom precedentemente, cioè trasportate dal comune, quindi era tutta un'abitazione stabilita dall'amministrazione e non dalle persone che erano state mandate lì, che quando sono state sgomberate con un'operazione abbastanza strana, c'era un piccolo incendio, il palazzo viene giudicato prima inagibile, poi agibile per un piano e tutto quanto. Noi abbiamo un assessore che fece subito il comunicato stampa che a tutte le famiglie era stata garantita una sistemazione, mentre ci sono le foto e gli occhi della gente che ha visto che loro stavano tutti per strada. Cioè, quindi che i progetti siano magnifici, a quanto pare per le amministrazioni basta solo farlo dichiarare dal loro ufficio stampa. Questa insomma è una prassi che si passano evidentemente da tanto tempo. Io avrei una domanda da te, anche se può sembrare stupida, tenendo conto di tutte le tragedie che, se uno è oggetto di questa vicenda, ha vissuto. Ma come si può, da parte di gente che definisce se stessa, secondo te, però non c'entri niente né te né io, gente che si definisce di sinistra, per la parità dei diritti tra uomo e donna, tutte queste cose, insomma, da società civile, firmare dei protocolli in cui si parla col capo famiglia che deve imporre la sua volontà ai suoi familiari? Cioè, quello che io non riesco a capire, cioè, non c'è più l'università a Torino, che cosa è successo?
No, guarda, lasciamo perdere, perché c'è stato anche a marzo, c'è stato anche un convegno all'università con dei ricercatori, delle ricercatrici che invece volevano anche in qualche modo strizzare l'occhio a questa operazione, avevano invitato lì la vice sindaca, c'è anche chi, come dire, come università, forse sperando di avere qualche ruolo da consulente o insomma, cerca anche di inserirsi o di appunto incensare certi tipi di operazione. Dopodiché, per tutto quello che riguarda l'approccio nei confronti delle persone, noi abbiamo un sacco di altro materiale video, tra l'altro, che non dobbiamo cercare anche di mettere un po' a posto, però il tipo di approccio è te lo puoi immaginare, il tipo di approccio è incredibile, cioè appunto è a parte quello di spezzettare, di dividere, ma poi è da agenti, da che siano i vigili, che sia la questura, che sia il censimento, che sia, cioè, il tipo di approccio è quasi sempre sulla minaccia, su o fai così o fai cos'ha. Chiaramente chi è il capo, si riproducono, si ripetono le stesse dinamiche di gerarchia, di machismo, di sì. non so come dirti, credo che siamo veramente nella parte più bassa di tutto quello che si muove, perché tanto sanno bene che le persone non vengono credute se raccontano certe cose, le donne hanno meno parola degli uomini, e tutto, gli uomini o le donne sono tutti delinquenti, cioè è tutto un, come dirti,
la fiera del luogo comune razzista. Sì.
Sì, quindi anche è stato anche molto, ripeto, tutta la nostra esperienza, a parte di assemblee che sono durate tanto tempo, molto prima dello sgombero, degli ultimi pezzi di sgombero al campo, abbiamo fatto tante assemblee in cui si parlava tutti, chiaramente, e anche l'esperienza dell'occupazione è stata molto interessante e molto forte, proprio perché il livello di espressione, di desiderio, di tutto quello che veniva fuori era 300, cioè bisognava fare attenzione, perché è chiaro che ci sono delle dinamiche di prevaricazione.
Ma è chiaro.
Insomma, si dà tutto nel momento in cui c'è un bisogno, ci sono dei bisogni grandi, forti, però c'è comunque tutta una serie di, anche nelle tutte le argomentazioni e le interviste che abbiamo realizzato, c'è tantissima vivacità, un po' come dici, c'è tantissima voglia di come si è vissuto e come si è stati invisibili per 20 anni o 15 anni, per chi ha vissuto lì senza acqua e senza luce, perché poi gli hanno chiuso tutte le fontane e l'acqua, l'accesso all'acqua è stato sempre più lontano. Quindi la vita che si è fatta lì, che è stata una vita reale, di quasi un, era un villaggio, e poi di come è stata gestita la relazione e anche insomma, tutto il disprezzo che, con cui poi sono state condotte le operazioni fino a quando proprio ci si è liberati degli ultimi, mettiamola così, che non avevano accesso, non erano meritevoli, perché poi tra l'altro, oltre a quelle dinamiche che, a cui accennavi tu, del capofamiglia, insomma, di tutta questa gestione così molto, molto binaria, schematica, sempre uguale, c'era anche il discorso dei meritevoli, e che quindi anche lì le associazioni
i bravi e i cattivi, quelli che la divisione tra chi ha diritto ad avere i diritti e chi non ha diritto ad avere i diritti, lui e tutta la sua famiglia, diciamo che facciamo.
Esatto, cioè, c'era anche tutta questa classificazione, questi requisiti che non sono mai stati, noi li abbiamo chiesti tante volte, non sono mai stati resi pubblici, resi insomma chiari, non si capiva bene in base a che cosa certe persone, certi nuclei avessero accesso a essere sistemati per qualche tempo in una casa rispetto ad altri, e chi poi invece è stato lasciato a stare lì fino alla fine, fino a quando doveva in pratica scomparire, perché appunto aveva evidentemente meriti o appunto erano delinquenti, insomma tutta la classificazione che potete ben immaginare. Quindi cioè, ci sono mille livelli oscuri e schifosi che tanto insomma, non fanno altro che riprodurre le stesse dinamiche che conosciamo bene in altri, insomma, magari in altri momenti, in altri settori, in altri ambienti.
Assolutamente.
La baraccopoli, quella baraccopoli di quella grandezza aveva naturalmente mille insomma, anche lì aveva tutta una sua vita, non è che fosse un posto ideale, ma è stato affrontato veramente nel modo più bene, insomma, come poteva,
rischiava di somigliare. A volte le dinamiche rischiano di somigliarsi, cioè, perché se tu fai vivere delle persone secondo degli schemi che tu gli hai applicato, inevitabilmente questi schemi poi alla fine possono anche uscire fuori, quindi
E naturalmente senza minimamente prendere in considerazione che cosa magari le persone
singole
voluto,
certo,
o come avrebbero pensato loro di essere sistemato, o di come potevano, non parlo del lavoro, perché credo che veramente per questa gente che ha fatto questo progetto assurdo ci fossero già dei ragionamenti troppo complicati da fare, ma rispetto invece, questo parlavamo delle politiche abitative, rispetto a questo anche lì è stato un calare dall'alto e trattare la gente come ad un, cioè, mercato, insomma, dividendo, separando, creando naturalmente dei conflitti pazzeschi all'interno del campo, mentre venivano appunto scelte le famiglie che quindi attendevano, si creavano naturalmente delle incomprensioni, delle invidie, insomma, puoi immaginare proprio all'italiana, ma comunque in questo modo molto molto torbido, molto schifoso, che poi ognuno si è fatto un po' la sua parte o il suo gruppo, e poi comunque appunto poi i risultati sono quelli che si sono visti. Cioè, ci sono pochissimi, non so neanche bene parlarti di numeri reali, perché anche lì il comune ha dichiarato un 7%, vorrei capire a cosa corrisponde, però credo che ci siano pochissime, veramente pochissime famiglie che riescono a stare in un luogo dove riescono a pagare l'affitto. Tutto il resto è caduto di nuovo per terra, cioè per strada, e quindi ognuno si dovrà, cioè chi è in uscita, chi è sotto sfratto o chi è già, se n'è andato da solo perché minacciato di sgombero, si deve arrangiare da solo. Quindi è un'operazione veramente perversa, veramente naturalmente gestita con la potenza di fuoco di un ufficio stampa del comune e della procura dalla sua parte, che ha gestito tutta la parte amministrativa e che di fatto era rimasta anche un po' offesa, piccata quando un avvocato, l'avvocato Vitale, era riuscito a ricorrere alla Corte dei diritti, alla sì. Corte europea dei diritti dell'uomo, perché c'era stato quello sgombero ferocissimo di febbraio, sì. Che aveva lasciato in mezzo alla strada tantissime persone, che appunto sono magari i video che sono girati di più, perché appunto, ripeto, l'ampiezza istituzionale, cioè sono molto ben organizzati per raccontare una storia. La cosa pericolosa è che tutta questa operazione adesso appunto venga poi esportata e riapplicata in altre città, dove di fatto il punto è sgomberare con la forza, liberarsi di un insediamento, delle persone, e che poi che queste vivano con, cioè, non gliene frega assolutamente niente di come poi le persone riusciranno a vivere o sopravvivere, dove magari hanno vissuto in un luogo, certo, per 15 anni, i figli erano iscritti regolarmente a scuola, bambini, bambine, cioè c'era comunque chiaramente una vita quotidiana e in qualche modo un inserimento in un tessuto
urbano, sì, civile.
Non voglio dilungarmi.
No, anche perché
pregresso.
No.
Però appunto l'attenzione sulla pericolosità di questo tipo di operazione, che vede un apparato istituzionale molto organizzato, molto quadrato, è da tenere molto sott'occhio e da sottolineare. Loro parlano di sbavature, sui giornali adesso parlano, è un'operazione riuscita con qualche sbavatura per, sì, questa questione degli affitti nelle case senza abitabilità, eccetera. Però invece le sbavature sono enormi, perché è un progetto che non ha niente del progetto, ha solo dello sgombero, cioè, questo è il punto.
Perfetto, ho capito e spero che sia stato chiaro per tutte e tutti coloro che ci hanno ascoltato. Per motivi di tempo e anche di noi dobbiamo salutarci adesso, però certo, sicuramente ti ringraziamo e speriamo ci sentiremo nel corso anche delle prossime settimane, magari riuscendo a intavolare una discussione anche a più voci, parlando magari anche qui da studio con chi ha vissuto altri tipi di civilizzazione da parte delle amministrazioni locali. Grazie mille. E buona...
grazie a voi e a risentirci.
Assolutamente. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao.